Radio Immagina.
La battuta d'arresto dei lavori parlamentari sul DDL Zan rende urgente una riflessione sul rilancio dell'iniziativa politica delle sinistre sulle questioni legate al riconoscimento e alla protezione delle soggettività LGBT+. Ed è anche per questo che Sergio Lo Giudice e Angelo Schillaci, d'intesa con il Dipartimento Diritti Civili del PD, hanno deciso di promuovere un agorà esattamente per affrontare questi temi, tutt'altro che marginali o minoritari, quanto invece fondamentali per definire e per tratteggiare il tipo di Italia che vogliamo. L'agorà si svolgerà domani, sabato 4 dicembre, dalle 15 alle 18 al Centro Sociale Giorgio Costa a Bologna. E oggi, proprio per presentare questa agorà e per aiutarci a fare un punto sullo stato dell'arte del dibattito sui diritti delle cittadine e dei cittadini LGBT+, in Italia abbiamo in collegamento con noi proprio i due promotori, Sergio Lo Giudice, già senatore del Partito Democratico, insegnante, politico ed attivista, e il professor Angelo Schillaci, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie.
Buongiorno a tutti e a tutti voi.
Angelo Schillaci è professore associato di diritto pubblico comparato nella facoltà di giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, autore di monografie e numerosi articoli e saggi riguardanti la tutela dei diritti fondamentali, il riconoscimento della vita familiare omosessuale, dell'omogenitorialità. Allora, professor Schillaci, nella descrizione di questa agorà, che si può trovare sul sito agorademocratiche.it, si legge che l'alternativa è tra un'Italia ripiegata su se stessa e un'Italia aperta alle differenze, tra un'Italia che delle differenze ha paura e un'Italia che invece le valorizza come ricchezze, nella costruzione di relazioni che rafforzano la coesione e ricostruiscono il tessuto sociale del paese. Ecco, a che punto siamo nel lungo cammino del riconoscimento dei diritti delle cittadine e dei cittadini LGBT+ nel nostro paese?
Siamo ad un punto ancora abbastanza arretrato se facciamo un confronto con la situazione degli altri paesi dell'Unione Europea e un confronto anche con le indicazioni che più recentemente provengono dalla stessa Commissione Europea, da risoluzioni del Parlamento. Faccio solo un esempio: il nostro paese, che nel 2016 ha introdotto le unioni civili tra persone dello stesso sesso, in quel momento era in compagnia della Germania e dell'Austria, quantomeno nella scelta di questo specifico modello di regolamentazione della vita familiare omosessuale. Sono passati 5 anni, il nostro paese è rimasto l'unico paese dell'Europa occidentale a non riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso e a rimanere su una linea di disciplina separata e diversa tra coppie omosessuali e coppie etero nel nostro paese. Quindi questo è solo un esempio che dimostra quanta strada ancora nel nostro paese debba essere compiuta per arrivare a degli standard europei di eguaglianza tra le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale e dall'identità di genere. La lista sarebbe incredibilmente lunga. Noi abbiamo indicato nella descrizione dell'agorà una serie di temi. Chiaramente ho fatto questo esempio perché è il più è il più lampante tra i vari, ma anche il dibattito sul DDL Zan ha dimostrato purtroppo che il nostro paese deve fare ancora molta strada.
Assolutamente. Lo Giudice, allora, appunto, le questioni aperte sono molte, l'abbiamo detto, si è parlato, appunto, accennato il professor Schillaci, alla legge 76 del 2016 che riconosce e disciplina le unioni civili nel nostro paese. È sicuramente un passo avanti, ma appunto un passo intermedio verso la piena uguaglianza. E tra l'altro, non è forse vero che appunto da questa disciplina è rimasta fuori la tutela delle persone poi più deboli, cioè i bambini e le bambine?
Assolutamente sì, la legge sulle unioni civili ha rappresentato una tappa importante, una delle più grandi conquiste in tema di diritti civili nella storia del nostro Parlamento, però è una legge monca, una legge che, lo dicemmo subito, io ero in Senato accanto a Monica Cirinnà a lottare per questo risultato, lo dicemmo subito, questa legge è una legge che rappresenta una tappa, perché è una legge che porta con sé intanto un principio di discriminazione, perché un paese che istituisce due istituti giuridici diversi per rispondere alla stessa richiesta da parte di due categorie diverse di cittadini, senza alcuna motivazione se non una differenza sull'orientamento sessuale, è un paese che sta introducendo una modalità segregazionista di rispondere a un bisogno di libertà e di diritti, e quindi lo fa in maniera non egualitaria. Quindi intanto la prima, il primo vulnus da sanare è un principio di eguaglianza di fronte alla legge tra le coppie dello stesso sesso e le coppie di sesso diverso. E poi questo porta con sé alcune questioni specifiche, tra cui lampante le ricordava la questione dei figli. Noi oggi chiediamo, vorremmo che l'Agorà di domani portasse con sé come una delle conclusioni principali la richiesta di accesso al matrimonio egualitario, che significa poi semplicemente consentire alle coppie dello stesso sesso di accedere al matrimonio civile. Questo porterebbe automaticamente con sé sia la possibilità di accedere all'istituto dell'adozione, sia la possibilità di un riconoscimento, una presunzione di genitorialità dell'altro partner all'interno della coppia, e questo sanerebbe immediatamente tutte le discriminazioni che i bambini delle coppie omogenitoriali e delle famiglie arcobaleno oggi incontrano.
Chiaro, allo stesso modo appunto il nostro paese, l'ha ricordato ancora prima il professor Schillaci, non si è dotato di una legislazione che tutela i cittadini e le cittadine da episodi di omo, lesbo, bi, transfobia, rispetto appunto ad atti di discriminazione, di violenza, i cosiddetti discorsi e crimini d'odio. Il DDL Zan si è arenato, lo giudico, perché secondo lei c'è ancora chi ha così paura di tutelare i diritti e in questo caso addirittura la sicurezza di un numero così grande di persone, di fatto?
È francamente incomprensibile, nel senso che il nostro paese ha il dibattito politico, il nostro paese cade sempre nello stesso difetto, nello stesso loop, cioè quello di ideologizzare le questioni. Quella legge, una legge di DDL Zan, era una proposta che puntava a sanare dopo 25 anni, perché da 25 anni che quella legge o altre simili sono depositate in Parlamento, anche lì un principio di discriminazione che viene reso ancora più lampante dal fatto che esiste nel nostro paese una legislazione antidiscriminatoria che però lascia fuori le persone LGBT, come ad additarle ancora di più all'opinione pubblica come non meritevoli di tutela. Prima parlavamo di una necessità di accedere alla normativa in condizioni di eguaglianza, attraverso quindi il matrimonio egualitario. Qua c'è un problema di tutela dell'incolumità fisica e psichica delle persone LGBT. Tutelare da discorsi, crimini d'odio, di discriminazione, di violenza, consentire che all'interno della società e anche nelle nostre scuole si possano affrontare questi temi. Aggiungo anche vietare nel nostro paese le terapie riparative cosiddette, cioè le terapie di conversione dell'omosessualità da parte di falsi psicologi, falsi medici, imbonitori che contro ogni principio di deontologia professionale puntano a modificare, tra mille virgolette, perché scientificamente sappiamo che non è assolutamente possibile, l'orientamento sessuale delle persone. E poi c'è un problema molto grosso, me lo faccio sottolineare, se parliamo di discriminazioni, che è quello della tutela della dignità e della parità sociale delle persone transessuali e transgender, per cui anche rispetto a questo fronte c'è la necessità di modificare la legge 164 dell'82, che nel 1982 era una delle leggi più avanzate d'Europa e oggi invece è una delle leggi più arretrate d'Europa rispetto al riconoscimento della dignità sociale delle persone trans.
A proposito di Europa, professor Schillaci, se guardiamo alla giurisprudenza comunitaria, ma anche all'evoluzione giuridica degli altri paesi, ci rendiamo conto che il cammino in Italia è ancora arretrato, l'abbiamo detto anche in precedenza. Anche la Corte Costituzionale recentemente ha esortato il legislatore a muoversi in maniera più efficace. Ecco, come fare per riprendere il cammino sia a livello legislativo, ma anche e soprattutto a livello di spinta culturale?
Ma io penso che una agorà come quella che abbiamo messo in campo per domani, almeno nell'area del centro-sinistra, sia uno strumento fondamentale, assieme ovviamente alle tante altre agorà che su temi analoghi sono state organizzate. È fondamentale che le forze politiche del centro-sinistra, nel rilanciare, a partire dal PD chiaramente, ma con un'apertura ad un campo largo, nel rilanciare la iniziativa politica su questi temi, prendano una decisione chiara, cioè quella di organizzare la proposta politica a partire da un ascolto serio, coerente e responsabile di tutto quello che c'è al di fuori. Ascolto serio, coerente e responsabile significa che si ascolta, ma che poi si ha il coraggio e la forza politica di assumersi la responsabilità delle richieste che dall'esterno ci provengono. Ecco, Agorà, ascolto, partecipazione è fondamentale, e poi chiaramente questo sia dentro ad un partito come il PD che fuori, una seria attività di formazione su questi temi. Le faccio un esempio molto semplice: noi abbiamo assistito in occasione del dibattito sul DDL Zan a una serie di mistificazioni che non esito a definire allucinanti sul concetto di identità di genere. Per esempio, certo. Ecco, se noi guardiamo alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e alla giurisprudenza delle Corti europee su questo tema, ci rendiamo conto che stiamo parlando di concetti che nel diritto, che nella prassi giuridica esistono da almeno 20 anni. La prima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che parla di gender identification è del 2002. Quindi vede quanto la formazione diventa fondamentale, e un grande partito politico della sinistra in un campo largo e importante ha questa funzione sociale e politica anche fondamentale: formare al proprio interno e creare così una massa critica, per così dire, culturale, che possa anche all'esterno diffondere una corretta conoscenza su questi temi, perché sui temi dei diritti, ed in particolare sui temi dei diritti delle persone LGBT+, si parte fondamentalmente dalla conoscenza, certo, dei temi, è fondamentale.
Ma infatti questa riflessione sulla conoscenza, sulla formazione, mi porta a chiedere a Sergio Lo Giudice quest'altra suggestione, questo commento, insomma. Come mai secondo lei uno dei cavalli di battaglia di chi non vuole evolversi da questo punto di vista è ripetere all'infinito, per esempio, formule come ma con la gente che perde il lavoro, con la gente che non arriva alla fine del mese, perché dobbiamo pensare ai diritti, diciamo, degli omosessuali? Cioè, che poi è una formula che si adatta a tutto l'arco dei diritti, dai cittadini LGBT+, allo Ius Soli, dal fine vita, alle politiche sulle droghe, per esempio. Come si fa a superare questa contrapposizione strumentale tra diritti sociali e diritti civili?
Ma questo è un giochino retorico che viene messo in campo da parte di chi non vuole affrontare questi temi. La contrapposizione fra diritti civili e diritti sociali è una contrapposizione artificiosa, ma ce lo dimostra la realtà concreta della vita delle persone. E non si può mettere in contrapposizione i diritti di un gay o i diritti di un operaio, per il semplice fatto che molti gay sono operai e molti operai sono gay, molte lesbiche sono di colore, molte persone transessuali sono escluse dal punto di vista sociale. Non esistono delle gabbie identitarie. Le persone LGBT sono persone che, come tutte le altre, attraversano ogni categoria, ogni fascia della popolazione, e condividono i problemi degli operai, dei macchinisti, dei tramvieri, degli impiegati o degli architetti. Il diritto di una persona a vivere il proprio progetto di vita in maniera serena, felice, in maniera consapevole e autonoma, passa attraverso il riconoscimento della sua pienezza di cittadinanza, e questo significa riconoscere i miei diritti sociali in quanto lavoratore, riconoscere i miei diritti civili se sono una donna, se sono una donna lesbica, se sono una trans, se sono un gay. La contrapposizione è sempre solo strumentale. D'altra parte si dice anche, ma questo devo dire che è diffuso anche all'interno della sinistra, lo sento dire anche all'interno del Partito Democratico, ma stiamo parlando troppo di diritti civili la gente ci chiede di occuparci di più di diritti sociali. Però attenzione, intanto occuparsi di diritti civili non significa togliere attenzione alle questioni sociali. Certo. E poi la verità è che noi stiamo parlando tanto di diritti civili, parliamo di ius soli, parliamo di legge sul fine vita, parliamo di matrimonio egualitario, parliamo di legge contro le discriminazioni, ma la verità è che a parte la legge sulle unioni civili del 2016 e qualche altra legge sui diritti che era stata fatta in quel periodo, in quella legislatura, non c'è più stato nulla sui diritti civili del nostro paese. Quindi il punto è che il Partito Democratico e la sinistra in generale dovrebbe oggi rilanciare sia sul tema dell'eguaglianza sociale, della lotta all'ingiustizia, della costruzione di una società più inclusiva dal punto di vista per esempio dell'attenzione al lavoro e al lavoro buono, e contemporaneamente dovrebbe rilanciare sul tema dei diritti civili, perché queste due dimensioni, certo, della cittadinanza non sono scomponibili.
Assolutamente. Allora staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, sperando appunto che si possano registrare nuovi passi avanti in un percorso che è del tutto evidente ancora lontano da una sua piena attuazione. Nel frattempo vi invitiamo a partecipare all'Agorà di Bologna insieme a decine di associazioni LGBT+ e di seguire il lavoro di dialogo e di confronto aperto dal Dipartimento Diritti del Partito Democratico negli ultimi anni. Professor Schillaci, per chiudere, com'è andata l'organizzazione di questa Agorà e che tipo di riscontro avete ottenuto e che tipo di riscontro soprattutto contate di ottenere in termini di riflessione, confronto ed elaborazione di idee?
Allora, devo dire che l'organizzazione è stata assolutamente semplice, diciamo che la piattaforma è intuitiva, accessibile. E quanto al riscontro che ci attendiamo, ripeto, ci attendiamo che questa Agorà, come le altre, possa contribuire a rafforzare il posizionamento del Partito Democratico e della sinistra su questi temi. Siamo consapevoli delle diverse sensibilità che ci sono all'interno del Partito Democratico e della sinistra, ma la nostra ambizione è quella di far emergere l'urgenza della definizione di alcune questioni fondamentali, che sono quelle di cui abbiamo parlato finora, dando così al Partito Democratico e alla sinistra una legittimazione forte nella assunzione di posizioni chiare, nette e coraggiose su questi temi.
E ce lo auguriamo davvero tutti. Io ringrazio Angelo Schillaci e Sergio Lo Giudice per essere stati con noi oggi ed auguro loro davvero buon lavoro in vista delle sfide del prossimo futuro. Alla prossima.
Grazie a voi.
Io ringrazio ovviamente voi per averci seguito. Vi ricordo che potrete riascoltare questo Focus in podcast sul sito radioimmagina.it, sulla nostra app dedicata e su tutte le principali piattaforme gratuite. Da parte di Stefano Cagelli, buon lavoro e buon ascolto con Radio Immagina Live.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.